Mentre in Francia resta alta la confusione politica e Macron si prepara a scegliere il nuovo premier, l'Italia deve guardare ai suoi conti pubblici con una stima di crescita economica per quest'anno e il prossimo che l'OCSE e da ieri anche l'Istat vedono ampiamente inferiore a quella del governo. Mentre torna ad aprirsi un fronte polemico proprio sull'economia tra Lega e Forza Italia, il tema sono le banche. La stessa Lega che si lancia contro le lettere mandate in queste ore alle partite IVA sul concordato fiscale, un'azione, dice Carroccio, sbagliata nel merito e nel metodo. Sul fronte internazionale l'avanzata ai ribelli in Siria prosegue, dicono di aver conquistato Hama, una città di 1 milione di abitanti ad un centinaio di chilometri a sud di Aleppo. Questo 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Noi oggi siamo contenti perché non è lunedì, non è martedì, non è mercoledì, non è giovedì, ma è venerdì, 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 venerdì.
Mattino di Simone Spezia.
Simone si sveglia presto la mattina, quindi.
From what I figured out, it's a bad design. Accepting the patches and wheels of a positive mind. And look just past the statue of fear. It's all the closeted hopes and dreams that you've been clutching so near and dear. We'll take this one.
Noto su qualche quotidiano, da qualche editorialista e da qualche commentatore che fu all'epoca avverso, direi quasi nemico dei socialisti. Nel giorno della morte di Paolo Pillitteri, che fu sindaco di Milano e fu un rappresentante eminente del socialismo craxiano, un certo tono di nostalgia lo si legge per certi versi oggi, per esempio, nella consueta amaca di Michele Serra su Repubblica. Ed è una nostalgia che in qualche modo suona così. Certo, era gente che noi avversavamo, era un mondo che non ci piaceva, era quella Milano da bere che forse era un segno dell'inizio di una decadenza. E però, era una politica che sapeva fare la politica. Con profondità, con contatto con le idee. Magari con delle idee diverse e con dubbi sulla moralità con la quale si è proceduto, con l'etica con la quale si è proceduto, che sono molto forti. E però, a dire, c'è qualcosa che ci manca di quei momenti, prima della caduta di tutto, prima del grande cambiamento, dell'arrivo di Silvio Berlusconi, della cosiddetta Seconda Repubblica e poi di quella che abbiamo chiamato la Terza Repubblica, tutte parole improprie per molti versi. In here I see the sun sink down, melting on the flower children. Leaves they use as wings, grow out their arms and they fly away. Capacità di approfondire, di capire, di avere un quadro più largo, di non fermarsi a singole schermaglie. C'è un po' tutto questo in quella politica degli anni Ottanta, la cosiddetta Prima Repubblica, che spesso si faticava a capire per come parlava. C'era addirittura, per chi se la ricorda, una rubrica di Cuore che faceva la traduzione delle parole dette dai politici. E in questa nostalgia che si legge, no, tra le righe, c'è appunto una sorta di disprezzo per una politica basata sulla battuta, sul tweet o sullo status su X, chiamatelo come volete, sul piccolo video. E sì, c'è chi la interpretava come fa Fabio, no? Che al 3492386666 dice più che la Milano da bere era ed è, non lo so, la Milano del magna magna. Però secondo me interessante questo, cioè interessante il tema della cultura politica che portava tutto questo mondo, ripeto, a prescindere, no, da come uno la pensi. Il famoso discorso di Craxi in Parlamento, di Craxi inquisito in Parlamento, è comunque una cosa di una solidità e di una struttura importante, e questo è indiscutibile dal punto di vista dell'oratoria, della, diciamo, della solidità di pensiero. Poi uno può non essere d'accordo, evidentemente, però ve la lascio là. Mentre noi oggi abbiamo le nostre cosine a cui pensare, che mica sono tante cosine, tanto cosine, perché in fondo, se volete, quello che vediamo oggi nel nostro paese, un pezzo di quello che vediamo oggi nel nostro paese, è il trascinamento di quell'epoca. Ed eccoci qua dunque alle 6:36 minuti di venerdì 6 dicembre, con un debito pubblico al 140% del prodotto interno lordo e con un prodotto interno lordo che promette non grandemente bene, stando almeno ai dati dell'Istat che ci dicono che c'è un calo, o meglio un calo, no, che crescerà il prodotto interno lordo, però la crescita è tagliata nettamente, un più 0,5%, e tutto questo ovviamente ha un impatto sui conti pubblici, perché ricordo sempre che quando parliamo di 140% del PIL parliamo di un rapporto, quindi se scende il PIL ovviamente, o se è meno, se va peggio di quanto non si prevedesse, evidentemente cambia anche questo rapporto, così come cambia il deficit. But another has just been born. Buongiorno dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ci siamo. Ma vi manca, se siete, no, di quella generazione, vi manca la politica di quell'epoca? E se non siete di quella generazione, beh, ragazzi, andatevi a vedere qualche discorso, cioè se siete sotto quella generazione, andatevi a vedere qualcosa di quell'epoca e di quegli anni. Ci sono delle cose, devo dire, veramente affascinanti per gli impallinati della politica, ma non solo per gli impallinati della politica, a volte qualcosa che si fatica a cogliere, però un'idea di una politica più sentita, no? Più pervasiva. How can I cultivate this fragile connection between myself on the stream to the moon? Dunque, se forse la notizia più importante di oggi per l'Italia è, mi pare indubitabilmente, questo dato sul prodotto interno lordo, che si porta dietro altre questioni economiche aperte e altre discussioni, per esempio all'interno della maggioranza. Il quadro economico riguarda per esempio il concordato, no? Ieri abbiamo parlato di queste 700.000 lettere, ne ha scritto il Sole 24 Ore, in arrivo ulteriori 700.000 lettere che stanno arrivando alle partite IVA, e se ne stanno lamentando un po' anche, se ne sta lamentando anche un po' qualche personaggio pubblico, lo ha fatto per esempio Alessia Morani del Partito Democratico, che sarà nostro ospite alle 8:35 con un esponente di Fratelli d'Italia per parlare esattamente di questo, lo ha fatto Roberto Burioni, dice: in quella lettera mi si indica una cifra che io non guadagno, e la Lega e, diciamo, un pezzo delle partite IVA la interpreta come una sorta di messaggio minatorio a dire devi aderire al concordato, altrimenti son botte, altrimenti ti bastono. La Lega dice: signori, non è questo il modo per far aderire al concordato. E però, tornando a monte, ovviamente far aderire al concordato preventivo biennale, che è questo nuovo sistema varato dal governo e approvato ieri definitivamente con il decreto fiscale, per il quale il fisco ti dice: guarda, io stimo che tu nei prossimi 2 anni guadagnerai questa cifra, tu me la paghi e se poi guadagni di più non c'è problema e comunque ti faccio meno controlli, questo più o meno è il sistema del concordato preventivo biennale, questo concordato preventivo biennale serve al governo, serve un numero alto di adesioni perché consente di incassare con certezza determinate quantità di denaro e con queste determinate quantità di denaro si spera di poter tagliare l'IRPEF. Dunque, un taglio dell'IRPEF che era immaginato in una certa dimensione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quella che sostanzialmente paghiamo tutti, deve essere ridotto se l'entrata del concordato non sono quelle che ci si aspettava. E in tutto questo si inserisce anche il tema della crescita, che complica le cose, evidentemente. Tutto questo si collega ovviamente anche alla situazione politica nel resto d'Europa, politica ed economica nel resto d'Europa. Certo, c'è la questione francese che è aperta, è caduto il governo, ormai lo sapete perfettamente, si va verso la scelta di un nuovo presidente del Consiglio da parte di Emmanuel Macron, questa scelta dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Evidentemente Macron spera di avere un premier in carica per quando sabato inaugurerà la cattedrale di Notre Dame, dopo il restauro, sulla quale tra l'altro vi dico si stanno addensando mille polemiche, perché alcuni dicono è troppo bianca, in sostanza, no? Il restauro l'ha resa troppo bianca, e però quando l'hanno costruita era così. Altri dicono sì, è vero, però gli anni che sono trascorsi, il tempo che è trascorso lascia dei segni nelle cattedrali, e quindi il simbolo deve essere fatto in questo modo. È un dibattito laterale per a chi interessa, naturalmente. Dico che si collega perché le difficoltà economiche francesi, che sono evidenti, insieme alle difficoltà economiche tedesche, che sono evidenti, creano degli altrettanto evidenti problemi al nostro paese, perché sono i nostri due principali partner commerciali, molto semplicemente, o tra i nostri principali partner commerciali, e sono dei paesi con i quali, evidentemente, per il fatto che siamo in Europa, posso ridire evidentemente un'altra volta o evidente un'altra volta, che l'ho detto una quantità di volte, evidente. E stavo dicendo che il collegamento, appunto, è, visto che siamo in Europa e non solo per quello, è fortissimo, no? E quindi quando c'è lo starnuto tedesco si tossisce da questa parte, così come quando c'è lo starnuto francese si tossisce da questa parte, e altrettanto naturalmente quando andiamo male noi ci sono problemi anche per loro. Sulle lettere fiscali, sentiamoci Candiani della Lega, va?
In questo non è che c'è molto da dire, insomma, non è che bisogna fare le cose con criterio, poi andiamo. Ovviamente è un periodo nel quale anche stressare troppo la gente con procedure, compagnia cantante, non va bene. Ci sono dei passaggi che debbono essere fatti, ma vanno fatti ovviamente con criterio, altrimenti magari si sbaglia anche qualche procedura, anziché semplificare la vita alla gente la si complica. Però
dice Candiani, così è. Segnalo sempre sul fronte politico e sempre sui capitoli economici che siamo al momento gnegne tra Matteo Salvini e Antonio Tajani, perché la settimana scorsa, 10 giorni fa, quando si era parlato del mandato di arresto per Netanyahu e Gallant, il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, aveva detto se arriveranno in Italia non li arresteremo mai, e Tajani aveva detto decide Meloni e decido io e lo decidiamo insieme agli alleati, non è lui il ministro degli esteri. Poi Tajani nei giorni scorsi aveva commentato l'ipotesi di acquisizione di Unicredit da parte di BPM da parte di Unicredit, l'offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit, e con una parte della Lega soprattutto che si era schierata contro questa ipotesi, con Salvini a dire non è una banca italiana, Tajani aveva detto è il mercato, lasciamo fare al mercato. E ieri Salvini ha detto Tajani su Unicredit non è lui il titolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, siamo allo gnegne, come vedete, poi valutate voi se questo sia importante dal punto di vista politico oppure no. Ultime Ultimi due spunti che vi vorrei dare in una giornata intensa dal punto di vista internazionale, nel senso che alcuni giornali pubblicano, chi con più evidenza, chi con meno, il fatto che Amnesty International ha pubblicato un rapporto nel quale afferma che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza, il tutto con Israele che replica alle accuse, parlando tra l'altro anche di antisemitismo, mentre la sede in Israele di Amnesty ha respinto questo rapporto. Il presidente di Amnesty Israele e due esponenti palestinesi del direttivo dell'associazione si sono dimessi scrivendo un lungo comunicato nel quale parlano di sì, dicono sì, crimini contro l'umanità, probabilmente sì, mentre invece genocidio non c'è stato, e quindi la discussione su questo tema per quel che conta resta aperta. Mentre in Siria gli insorti siriani, che continuiamo a chiamare insorti, ma sì, qualche ascoltatore dice sì, sono degli estremisti islamici, sono sostanzialmente dei terroristi, anzi sono un'organizzazione che è stata dichiarata come terroristica per esempio dagli Stati Uniti, sono entrati ad Hama, che è la terza città della Siria, 1 milione di abitanti, da giorni era assediata da questa offensiva e adesso non diciamo che sta tremando il regime di Bashar al-Assad, ma qualche problema evidentemente ce l'ha, soprattutto in una fase nella quale i suoi principali alleati, e come vedete tutto si intreccia, la Russia è impegnata sul fronte ucraino e quindi il supporto che può dare è limitato. Hezbollah, che era un altro grande alleato, è stato messo in difficoltà dalle azioni israeliane. L'Iran è impegnato altrettanto sul fronte medio orientale e non ha questa facilità di azione che ci si aspettava, e quindi non potrebbe sorgere qualche problema per il regime di Bashar al-Assad. Le ultime due cose che vi voglio dare, gli ultimi due elementi che vi voglio dare sono questi. Il primo è questa storia di un'inchiesta che troverete su tutte le pagine dei giornali, dell''Ndrangheta Brescia. Tra i 25 arresti c'è anche una suora. La procura di Brescia ha messo a segno questi 25 arresti contro l''Ndrangheta, avrebbe fatto da tramite tra i familiari e gli 'ndranghetisti che si trovano almeno in parte al 41 bis. Noto solamente che al momento è solamente un'ipotesi di accusa, e come sempre troviamo le foto di questa suora che ha avuto scarse possibilità di difendersi su questo tema praticamente dappertutto. E infine un piccolo aggiornamento che vorremmo e vorrei cercare di darvi tutti i giorni sulla siccità. In Sicilia, seppure continua a crescere il livello idrometrico dell'invaso dell'Ancipa, le cose continuano a essere estremamente difficili con razionamenti che proseguono. La Gallura in Sardegna si trova a fronteggiare una crisi idrica senza precedenti, il livello dell'invaso del Liscio è calato di 20 milioni di metri cubi rispetto al 2023, in Basilicata abbiamo ancora una situazione critica in 29 comuni serviti da in parte da sorgenti, in parte dalla diga del Camastra. Tutto questo continua ad avvenire in data 6 dicembre, quindi non in piena estate, con il sole cocente, eccetera, eccetera, in un paese che continua ad essere tra le prime 7 potenze industriali del mondo. Il traffico, evidentemente.
24 mattino.
La Lega si scaglia contro le lettere mandate alle partite IVA? Ma chi è che le ha mandate? Il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa o il Ministero delle Finanze, dove c'è un leghista? Non riesco a capire.
Sono classe 89, quindi non ho vissuto, non ho ricordi diretti del socialismo graxiano, ma forse l'attuale disamore per la politica è da imputare proprio a politici di quel tipo che hanno gettato le basi per lo stato attuale.
Non lo so, caro ascoltatore, può darsi che sia anche questo, però diciamo, lasciamo sospesa questa discussione. Io invito solamente ad andarsi a vedere, guardate su YouTube, trovate qualsiasi cosa su questo fronte di quell'epoca, di racconto, di discorsi, di interventi, ed è affascinante naturalmente come quel linguaggio della politica fosse più complesso, ma avesse, ripeto, una maggiore profondità, una maggiore, non sempre, ma spesso una maggiore aderenza a tutta una serie di valori ideali e di pensiero che è interessante, non è una questione nostalgica, è proprio una riflessione aperta. Qualche ascoltatore dice ogni tanto, dato che la uso spesso questa espressione, dice e quando la chiudiamo sta riflessione? E magari non la chiudiamo mai, stiamo qua e ne discutiamo. Torniamo praticamente a quegli anni, perché il 6 dicembre del 1990, esattamente 34 anni fa oggi, avveniva una strage che è stata sostanzialmente dimenticata. Un aereo militare modello Aermacchi 326 in avaria si schiantò durante un'esercitazione contro la succursale dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna. L'aereo squarciò una parete della scuola ed entrò in una classe.
Nel momento in cui abbiamo avvistato l'aereo, in realtà si è trattato veramente di una frazione di secondo, perché abbiamo sentito il rumore del motore avvicinarsi, ci siamo voltati verso la finestra e abbiamo visto questa cosa arancione enorme che ci veniva contro, ci veniva addosso. Non ci siamo detti nulla, in realtà in quel momento fai fatica a realizzare esattamente cosa ti sta succedendo, scappi, il tuo istinto è scappo.
Brucia il cherosene, studenti e professori si buttano dalle finestre, aria irrespirabile, alla fine moriranno 12 studenti, 11 ragazze e un ragazzo tra i 15 e i 16 anni, 88 feriti. A questa storia, oggi appunto come dicevamo è l'anniversario, Radio 24 ha dedicato un podcast firmato da Anita Panizza ed Elisabetta Fusconi, Cherosene, storia di un aereo contro una scuola. La nostra Anita Panizza ieri è stata a Casalecchio per le celebrazioni commemorative. Anita, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a te Simone, ai colleghi e agli ascoltatori.
Che clima si respirava ieri?
Sì, ieri siamo state, Elisabetta Fusconi e io, siamo state, come dicevi, a Casalecchio di Reno. Le celebrazioni, le commemorazioni sono iniziate già da sabato 30 novembre e proseguiranno fino al 14 dicembre. Una comunità ancora a distanza di 34 anni, ancora molto compatta, che lotta appunto per fare in modo che questa vicenda ritorni alla memoria collettiva. Oggi, che è proprio il giorno dell'anniversario, c'è un fitto programma. Tra poche ore, alle 8, gli ex studenti del Salvemini, i protagonisti di quella storia, racconteranno agli attuali studenti del Salvemini quello che hanno vissuto. Alle 9 poi ci sarà la consegna di un manifesto commemorativo al Comune e all'Associazione delle Vittime. E infine alle 10.30, che è proprio l'orario in cui è avvenuto l'impatto, partirà un corteo verso l'aula che ospitava la classe seconda A, quella dove ancora oggi è presente il buco che l'Associazione delle Vittime ha voluto tenere aperto, e depositerà, dopo un minuto di silenzio, depositerà un fiore. Hanno scelto la gerbera, che nel linguaggio dei fiori è associata alla gioia innocente, alla spensieratezza.
Brevemente, Anita, come mai avete pensato di realizzare un podcast su questa storia?
Ma innanzitutto per diciamo un'affinità generazionale. Noi oggi abbiamo la stessa età che avrebbero quei 12 ragazzi che hanno perso la vita nel 1990. E poi perché questa è una vicenda assurda, è assurdo pensare che un aereo finisca dentro la classe, dentro una classe di scuola. Oltretutto c'è stato poi un processo, ovviamente tutti e tre i gradi di giudizio, che hanno portato all'assoluzione dei tre imputati, quindi del pilota dell'aereo, il tenente Bruno Viviani, e dei suoi superiori. Quindi non ci sono responsabili e rimane l'amarezza per delle morti appunto senza responsabili.
Allora, grazie alla nostra Anita Panizza, autrice insieme ad Elisabetta Fusconi del podcast che, ve lo ricordo, si chiama Cherosene, storia di un aereo contro una scuola, ma se lo cercate sull'app di Radio 24 o sulle piattaforme che utilizzate per l'ascolto dei prodotti audio, Cherosene e lo trovate molto semplicemente, un podcast molto bello e suggerito non perché è il nostro, semplicemente perché è bello. Il GR, ci risentiamo subito dopo.